www.readyjoe.it e la storia continua. Storia delle nostre zone. Una notte in brughiera. L'uomo salvatico continuava a raccontare, ma io avevo perduto l'ascolto. Le sue parole si disperdevano per la boscaglia e si confondevano con l'alito del vento. I miei occhi erano fissi lassù, al firmamento, brillantato di stelle. Di stelle che ieri sembravano cresciute di numero e dar loro luce più intensa per il fondo nero del cielo a cagione dell'assenza della luna. Dio ha creato questa meraviglia per gli occhi degli uomini? Certo che sì. Sono degni gli uomini di cotanto prezioso dono? Ammirando le bellezze create, pensano gli uomini al creatore? E soprattutto, pensano a lodarlo e ringraziarlo? Non tutti e non sempre. Un selvaggio urlo repentino mi ha staccato gli occhi dal cielo e mi ha interrotta la contemplazione. Un grido di minaccia o una chiamata di soccorso? Il segnale di un pirata dei boschi o l'invocazione straziante di un moribondo? Pare una voce umana, ma non è, mi ha sussurrato l'uomo salvatico. È il Barba Gianni che fa questo versaggio. Ma poveretto, va in giro anche lui per la fabbrica dell'appetito, dalla caccia ai topi, ma questa notte di vento non è propizia, i topi non si fanno vedere. Il Barba Gianni cerca e non trova, si stizzisce e urla come un disperato. Sotto il solaio di quel dirupo tiene un domicilio. Venite a vedere, sentirete che sbuffi. 100 ubriachi in cattiva digestione, 50 suonatori di trombone con gli strumenti otturati, 10 locomotive in salita forzata non danno l'idea di sbuffare di una famiglia di barbagianni addormentati. Questo loro modo di soffiare costituisce un mezzo di difesa. Serve ai barbagianni per spaventare e mettere in fuga gli insetti e gli animali che fossero tentati di invadere il loro casamento. È proprio vero che la natura ha provveduto a tutto. Il cane si è messo ad abbaiare furiosamente, correndo avanti e indietro come un pazzo. Ma cosa c'è di minaccioso in giro? Abbiamo roteati gli occhi nel buio pesto. Nulla per il momento. Al di là della selva, verso occidente, si vede uno strano chiarore. Il fuoco. Siamo saliti sul tetto del porticato per vedere con occhio libero. Delle vampate rosse, attorcigliate da diavoli neri, si levavano minacciose nel cielo silente. Una fabbrica, un cascinale, un mucchio di covoni, chissà. E se fosse stata una casa con della gente dentro? Un brivido ci è corso per le vene. Abbiamo fatto gli scongiuri. No, gente dentro, no. Tuttavia, in quel momento c'era qualcosa che andava al diavolo. Sono stato tentato di andare a vedere dove era l'incendio, ma che pareva non molto lontano. E l'uomo selvatico ha scrollato la testa. Le fiamme di notte ingannano l'occhio nella valutazione delle distanze. Se volete andare voi, io non mi sento. M'ha detto il mio uomo, che non ne poteva più del sonno. Si è sdraiato su un saccone sotto il portico e ha chiuso gli occhi prima ancora che potesse udire buonanotte. Mi sono posto in cammino per i sentieri tortuosi del bosco, procedendo nel buio tra gli alberi fitti di alto fusto, carichi di fogliame, e ho perduto di vista il segnale del fuoco. La mia mente si è poi affollata di strani pensieri, cosicché mi è mancato il sentore della ragione del mio andare. ho continuato a muovere le gambe come un sonnambulo, senza vedermi che sovente mi ritrovavo sul percorso cammino. Quante ore ho deambulato così alla cieca? Non saprei dire. E mi sono trovato alla cascina dei poveri senza saperlo, sullo stradale maggiore, ben allineato di paracarri dal cappuccio bianco e fasciati di nero. Il vento si è placato, le fiamme dell'incendio devono essersi spente. Le stelle, fatte pallide, stanno per scomparire in una strana luce di prealba color camomilla, color limone immaturo. Lontano si profilano le montagne, tinte di viola avvolte in una cortina di lucido cristallo, e il pensiero ritorna ancora una volta al Creatore. Ma che vedo? Sul margine dello stradale c'è un uomo seduto. Tiene il gomito nel braccio destro appoggiato sul ginocchio incrociato. La mano unghiuta, branca e graffia al mento. Gli occhi sono nascosti dall'ala del cappello sbilenco. Sulle guance abbronzate saltellano delle lacrime scavalcando i peli della barba da tempo non rasa. E vicino al paracarro si intravede uno sbudellato fagotto nerastro. Nel fossatello molte pecore sdraiate con l'occhio rivolto al fagotto. Interrogo l'uomo, il pastore. Mi risponde con dei singhiozzi che sollevano lo strazio. Il cane. Mi hanno ammazzato il cane. Un cane da pastore. Ma come posso fare senza il cane? A parte quanto è costato da allevarlo, sapete cosa significa un pastore senza cane? È un uomo morto. È il cane che conosce le pecore e ha la donata a tutte le conta. Se una ne manca, dà l'avviso e la va a rintracciare. È il cane che tiene il gregge sulle strade, che salva le pecore dai pericoli, che impedisce ad esse di entrare nelle zone proibite. Se c'è un quadro libero al pascolo, il pastore alza il bastone e traccia delle linee nell'aria. Il cane ha inteso e confina il gregge nel limite consentito. Di notte il padrone, sotto il suo pastrano, dorme per intero. Il cane non dorme che a metà, tiene sempre un occhio aperto. Se avessi perduto il gregge, pazienza. Ma il cane, come posso fare io senza il cane? È stata un'automobile piombata all'improvviso nella foschia della prealba. Il cane ha avvertito il pericolo e si è buttato sulle pecore rovesciandole nel fossato marginale. Per salvare l'ultima, la più piccola, che si era sbandata, è finito sotto le ruote del bolide. Morto sul campo. Morto per aver fatto il suo dovere. Non fosse un cane, meriterebbe la medaglia. Beh, ora è lì. Un sacco di stracci che non ho animo di seppellire. Cosa posso fare io senza il cane? Vedete? Anche le pecore hanno inteso che senza il cane non sono più sicure, sono sgomente per la perdita della loro guida. Gli occhi smarriti del pastore fissano il cielo, gli occhi gelidi delle pecore sono rivolti al cane morto. Passa qualche attimo di silenzio sul quadro straziante. Chi è il più disgraziato? Il cane? Il gregge? O il pastore? Suona l'Ave Maria.
www.redigio.it e la storia continua.